L'argomento è la concupiscenza. Il popolo di Israele lascia finalmente il Sinai dopo una lunga permanenza e incominciano i mormorii, o per meglio dire continuano i mormorii, perché in questo lungo viaggio di mormorii ce ne furono troppi, decisamente. Capitolo 11, versetto 1 di Numeri dice: il popolo fece giungere empi mormorii agli occhi dell'Eterno, e come l'Eterno li udì, la sua ira si accese, il fuoco dell'Eterno divampò fra loro e divorò l'estremità del campo. Questi criticavano non soltanto Mosè, criticavano il Signore. Quanti credenti, non comprendendo le vie di Dio, che sono completamente diverse dalle nostre vie, fanno un po' la stessa cosa, criticano, se la prendono col Signore. Non c'è proprio niente di nuovo sotto il sole. E adesso incomincia un mormorio che diventa una ribellione. Versetto 4. La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza. E anche i figliuoli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà a mangiare della carne? Vi avverto subito che lo scopo del mio studio non è quello di parlare contro il regime carneo in favore del regime vegetariano. Per niente. Se qualcuno pensa questo, se lo scordi subito. L'argomento è tutt'altro. L'argomento è il secondo ostacolo, la concupiscenza, la cupidigia, la brama, cioè la trasgressione del decimo comandamento che dice non concupire, non bramare la roba d'altri, la donna d'altri. E la trasgressione di questo decimo comandamento porta alla trasgressione degli altri comandamenti. Quindi, diciamo, il succo di questo studio, secondo me, è questo. Vi sono dei credenti che, come gli antichi ebrei, rimpiangono l'Egitto, da dove sono usciti, e vendono la loro primogenitura spirituale per un piatto di lenticchie, come fece Esaù. Cioè, hanno la presunzione e la ristrettezza di idee tale che riducono la vita cristiana a una questione di mangiare e di bere. E voi sapete che oggi la stragrande maggioranza dei cristiani, lasciamo stare gli altri, parliamo dei cristiani appartenenti a tutte le confessioni religiose, sono molto più preoccupati del mangiare e del bere che della parola del Signore e dell'ubbidienza ad essa. Quindi ecco lo scopo di questo studio. Adesso vediamo gli israeliti che ricominciano a piagnucolare. Il Dio gli dà la manna, e no, ma chi ci darà da mangiare della carne? E incominciano una litania che non finisce più. Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto per nulla, con le botte però, Oh, che stangate, perché erano schiavi e gli egiziani pestavano forte, e altrimenti che padroni aguzzini sarebbero stati. Dei cocomeri tiravano fuori anche le angurie, che veramente in Egitto, voi sapete chi ha visitato l'Egitto, sono lunghi così e alti così, vi ricordate? Dei poponi, c'erano pure i meloni, dei porri, delle cipolle, degli agli. E ora l'anima nostra è inaridita, non c'è più nulla, gli occhi nostri non vedono altro che questa manna. Oh, ma che testa che avevano! Come? Il Dio ti manda il pane davanti alla tenda, tu non devi far altro che raccoglierlo, pestarlo nei mortai, cuocerlo, fare le frittelle, fare delle pizze, che ne so io, e ti lamenti. Voi della carne, Mosè, il grande Mosè, il generale Mosè, il condottiero Mosè, educato in tutta la sapienza degli egizi, che aveva rifiutato il trono di Faraone per sposare la causa di questo popolo testone. Oh, il povero Mosè, che era paziente, mansueto, aveva anche lui i suoi limiti. E come no? E che lo condannate voi Mosè? Cosa fa? Si rivolge al suo Dio e dice: ma Signore, ma dove vado a prendere tutta sta carne per questo popolo? Ci metteremo a ammazzare tutto il bestiame che abbiamo. Aveva già interceduto dicendo: Signore, cancellami dal libro della vita, ma salva questo popolo. Guardate che fede. Si identificava talmente col popolo di Dio da chiedere una cosa simile. Dice addirittura, vi ricordate? Il versetto 14: io non posso da me solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. E se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non veda la mia sventura. E Mosè attraversava, come tutti i ministri di Dio, una depressione, chiamatela spirituale, chiamatela nervosa, chiamatela come volete, ma era un momento difficile. Trovatemi un uomo di Dio, una donna di Dio nella Bibbia, che non abbiano passato momenti simili, e non avete passato momenti simili anche voi. Ma sì, che passiamo dei momenti simili. No, non riusciamo a capire cosa dobbiamo fare. E a un certo momento Mosè dice: ma che l'ho concepito io questo popolo? Ma che sono stato la paglia di questo popolo io? Ma uccidimi e basta, facciamola finita. Ma questa è una preghiera inesaudita, meno male. Il Signore dice: guarda, ti do 70 aiutanti. E credo che lì sia nato il primo comitato della storia religiosa del mondo. 70 consiglieri, che poi diventeranno il sinedrio del popolo di Israele. E adesso, cioè, non ti preoccupare, che la carne la mando io al popolo. Ne avranno tanta che gli uscirà pure dalle narici. Ed ecco che il Signore manda un vento che porta le quaglie, all'altezza di un metro, e questi si mettono a menare tante botte a ste quaglie che ne ammazzano a migliaia, a mucchi, e mangiano, 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 mangiano. Dice il Signore: vedrai che non ne mangeranno soltanto per un giorno. E mangiarono questa carne. Il popolo si levò, versetto 32, e tutto quel giorno e tutta quella notte e tutto il giorno seguente raccolse le quaglie, fecero gli straordinari. Che mangiata! Eh già, le quaglie sostituirono le mangiate di Egitto. Ma quando si fa una mangiata, mi si insegna che finisce male. Ne avevano ancora la carne fra i denti e non l'avevano peranco masticata quando l'ira dell'Eterno si accese contro il popolo, e l'Eterno percosse il popolo con una gravissima piaga. Perché quando l'uomo e la donna si abbandonano solo ai piaceri della tavola e circoscrivono la vita a una tavola imbandita, succede sempre che l'uomo cade. L'uomo e la donna cadono. Adoperatevi, dice Gesù, che pure moltiplicò i pani e i pesci, adoperatevi intorno al cibo di vita eterna, non a quello che perisce. Questi avevano paura di morire di fame. Quanti credenti assomigliano a questi israeliti? Leggiamo ancora alcuni testi prima di passare all'applicazione. Esodo capitolo 16, non tanto più in là, versetto 2, versetto 3. e tutta la raunanza dei figliuoli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che c'è fra Elim e Sinai, il 15° giorno del secondo mese. Adesso facciamo un passo indietro. E tutta la raunanza dei figliuoli di Israele mormorò contro Mosè, contro Aronne, nel deserto. E i figliuoli di Israele dissero loro: «Oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese di Egitto, quando sedevamo presso le pignatte della carne». Oh, questi avevano la testa piena di carne, piena di cibo. «Quando sedevamo presso le pignatte e si mangiava a sazietà, che bello, e mangiavamo del pane a sazietà, poiché voi ci avete menati in questo deserto per fare morire di fame tutta questa raunanza». E il Signore manda il pane, ma non basta, ci vuole la carne. E poi fanno indigestione di carne, ma non è finita, continuano. Oh, questa era una perseveranti, Numeri capitolo 21, versetto 4 e versetto 5. Poi gli israeliti si partirono dal monte di Hor, muovendo verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si fe impaziente nel viaggio. E il popolo parlò contro Dio, contro Mosè, dicendo: «Perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto?» Adesso la colpa era di Mosè, e indirettamente o direttamente la colpa era di Dio. Vedremo negli studi prossimi qual era il loro atteggiamento in Egitto. Non volevano uscire dall'Egitto, almeno la stragrande maggioranza. Altri invocavano il Signore, ma altri non volevano. «Ma lasciaci stare qui in Egitto, ma stiamo così bene». Così bene, certo che questi si erano abbrutiti talmente che non concepivano più che cos'era la vita in realtà. «Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero, la manna». Oh, che miseria! Questi rimpiangevano l'Egitto. Non ci volevano stare nel deserto. E quanti cristiani oggi rimpiangono? Non dico le pignatte di carne. Vi avviso che non sto studiando il problema del regime vegetariano, no. Ma quanti cristiani oggi, avventisti del settimo giorno, non avendo capito lo spirito della riforma sanitaria, che è il braccio destro del messaggio, rimpiangono l'Egitto e ci vogliono tornare. La Bibbia dice: «Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore». Che cosa vuol dire la santificazione? Che cosa vuol dire la santità? È un processo che incomincia quando i cristiani conoscono Gesù, quando leggono la parola di Dio, si convertono, fanno parte della Chiesa, crescono. Noi dobbiamo guardare davanti, verso Canaan, o dobbiamo guardare indietro, verso l'Egitto? Voi mi direte: «Che domande ci fa il fratello Visicalli?» Ve lo faccio lo stesso questa domanda. Perché molti cristiani avventisti del settimo giorno assomigliano alla moglie di Lot, che guardò indietro verso Sodoma, trasgredendo un preciso ordine dell'Eterno: «Salvatevi, correte via da Sodoma e Gomorra, non guardate indietro». E perché questa si era voltata a guardare indietro? Il corpo suo era lì, ma l'anima sua era rimasta a Sodoma. Avrà pensato alle amiche, chissà, forse giocavano a canasta o a un altro gioco. Avrà pensato alla sua parrucchiera, avrà pensato alla sua sarta, avrà pensato, non lo so cosa avrà, la sua bella casa. Credo che sia stata lei, scusate la piccola parentesi, a convincere Lot, che era uscito con lo zio Abramo da Ur dei Caldei e poi dal nord verso Paran, a bruciare le tende sotto le quali Abramo rimase con tutti i discendenti Isacco e Giacobbe, e andare a abitare in una casa, e andare a abitare a Sodoma. Credo che sia stata la moglie di Lot. Non c'è scritto, ma possiamo presumere. Quanti cristiani guardano dietro? Guardano l'Egitto che hanno lasciato. Non guardano le botte della schiavitù di Egitto, l'abiezione di Egitto, l'idolatria di Egitto. Pensano alle pignatte di carne. Vorrei leggere una citazione di Ellen White, conquistatore di pace 225-226. La storia del pellegrinaggio di Israele è stata tramandata perché è utile per l'Israele di Dio della fine dei tempi. Infatti il racconto dell'esperienza di quei viandanti nel deserto con Dio, di tutti i loro lunghi pellegrinaggi, delle loro sofferenze per la sete, la fame, la stanchezza, della chiara manifestazione della potenza con cui egli li aveva liberati, è ricco di avvenimenti e di insegnamenti per il suo popolo di tutte le epoche. Le esperienze passate dagli ebrei furono una scuola di preparazione per entrare nella terra promessa di Canaan. Dio vuole che il suo popolo in questi ultimi tempi riesamini con umiltà e con il desiderio di apprendere le prove che affrontarono gli israeliti, in modo che possano imparare come prepararsi per entrare nella Canaan celeste. Fratelli e sorelle, la Bibbia dice: adoperatevi intorno al cibo che dura in vita eterna. Il Dio ci dà tutto, ci dà più del necessario. Non dobbiamo restringere, ripeto, la vita cristiana al mangiare e al bere, al vestire e al divertimento. No. Allora vuol dire che noi guardiamo là dietro, e se guardiamo in Egitto, vogliamo tornare in Egitto. E così disprezziamo la patria che Gesù sta preparandoci nel cielo e per la quale lui ha dato il suo sangue. Fratelli e sorelle, dice la parola del Signore che noi dobbiamo lavorare alla nostra santificazione. Allora il Signore in Levitico capitolo 11 ha detto al popolo che cosa doveva fare, che cosa doveva mangiare e che cosa non doveva mangiare. Capitolo 11, non leggo tutto il capitolo, lo conosciamo molto bene, leggo soltanto la parte finale. Vi sono molti evangelici che non capiscono come mai gli avventisti pratichino la riforma sanitaria seriamente come popolo. Mi diceva recentemente un prete, amico mio conoscente, grande fumatore, mi diceva: ma pastore, non riesco a capire il nesso che c'è tra la vostra riforma sanitaria e la Bibbia. Un prete. Allora io gli ho risposto: ma non si ricorda le parole dell'apostolo Paolo? Quali? Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno distrugge, rovina il Tempio di Dio, il Dio distruggerà lui. Ah, rispose. Ah. Fratelli e sorelle, il Signore vuole che noi ci santifichiamo come? A metà? Tre quarti? Un quarto? No! Cosa c'è scritto nella Bibbia? Prima Tessalonicesi capitolo 5, Poi torniamo a leggere il testo che ho indicato in Numeri. Versetto 23. Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Torniamo a Levitico, capitolo 11, e leggiamo i versetti 44 e 45. Poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo, e non contaminate le vostre persone mediante alcuno di questi animali che strisciano sulla terra, poiché io sono l'Eterno che vi ho fatti salire dal paese di Egitto per essere il vostro Dio. Siate santi dunque, perché io sono santo. E l'Apostolo Pietro riprende nella sua prima epistola questo discorso e dice la stessa cosa. Se noi avventisti del settimo giorno non riusciamo a capire bene questa filosofia di vita, questo stile di vita, non saremo all'altezza di capire il resto della parola di Dio. Io ho avuto il piacere finora di parlare con alcuni di voi nelle loro famiglie, sarei contento di parlare con tanti altri, ma la settimana dovrebbe diventare di 15 giorni, di 21 giorni, di un mese, e mi hanno raccontato la storia della loro conversione. È un miracolo. Prima facevano quello che era male per il loro corpo, adesso fanno quello che è bene per il loro corpo. Prima fumavano, bevevano, eccetera, adesso non più. Eh no, la santificazione è un cammino che dura tutta la vita, è un'ascesa. Questo il messaggio del popolo, del rimanente, del popolo di Dio, che teme Dio e gli dà gloria, non soltanto con la teologia, ma con una mente santificata, rispettando le leggi che reggono il nostro organismo, il nostro corpo. Gli antichi dicevano: mens sana in corpore sano, una mente sana in un corpo sano. È questo che predica il movimento avventista. E non assomigliamo agli ebrei antichi che parlavano delle pignattole continuamente, non la smettevano più. Quindi noi siamo il popolo di Dio degli ultimi tempi. Noi siamo gli Elia e i Giovanni Battista degli ultimi tempi. Che messaggio avevano questi due grandi profeti? Messaggio straordinario, duro se volete, però un messaggio aderente alla volontà del Signore. E questi due uomini sono due colonne portanti del Tempio del Signore, con tanti altri profeti, apostoli e così via. Elia che da solo deve combattere contro centinaia di falsi profeti che mangiavano alla tavola di Izebel. Che tavola? Era una tavolona. È lì che lo Stato finanziava, ed erano i contribuenti che pagavano per il mangiare e il bere di questi falsi profeti. E a un certo momento Elia si presenta davanti al re, e sapeva di essere un ricercato dalla polizia reale, ma si presenta lui davanti al re. Che coraggio! Noi leggiamo queste cose così, siamo abituati, ma se noi fossimo stati al posto di Elia, cosa avremmo fatto? E poi riunisce sul Monte Carmelo il popolo e fa la famosa domanda: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se vale Dio, seguitelo. Se lo è l'Eterno, seguite Lui. il popolo non rispose verbo. E che c'era da rispondere? Avevano la paglia bagnata da anni, erano idolatri, avevano apostatato. Uno solo, e anche lui soffre come Mosè di depressione, dopo la vittoria del Carmelo e dopo la vittoria, il momento più difficile per i figli di Dio, se ne va nel deserto e dice: Signore, io non sono migliore dei miei padri, lasciami morire, vai. Che ci sto a fare qui? Il Signore non esaudisce, gli prepara una pizza, gliene prepara un'altra, gli dà una brocca d'acqua, lo fa camminare 40 giorni e 40 notti fino al Sinai, e lì entra in contatto con il Signore, parla, e il Signore gli dà ordini di tornare, gli dice: no, non sei solo, ci sono altri 7.000 in Israele che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal e non lo hanno adorato, non sei solo. E così oggi il Signore, quando certi avventisti si lamentano e dicono: ma noi siamo soli, siamo in pochi, e chi l'ha detto? E che cosa vuol dire pochi? E che cosa vuol dire tanti? Cosa sta scritto in Apocalisse capitolo 18? Uscite di Babilonia, o popolo mio! Vuol dire che in Babilonia, cioè nell'errore, c'è un popolo. Quanti saranno? E chi lo sa? Sono i 7.000 moderni, ma centuplicati. Sono milioni di uomini e donne che sono stanchi di idolatria, sono stanchi di una religione che ritorna ai tempi del paganesimo, misto di politica e poi religioni miste a scienza, per modo di dire, a bestemmie. E sì, fratelli e sorelle, oggi ci sono cristiani che pensano di seguire il Signore adorando un vitello d'oro, come abbiamo studiato ieri sera. Facciamo un altare al Signore e adoriamo il vitello d'oro, no? Eccolo lì. No, no, Elia non era così. E Giovanni Battista? A Elia, che gli chiede di morire, il Signore non ascolta e lo rapisce in cielo addirittura. Giovanni Battista, che è in prigione e che manda i suoi discepoli a dire a Gesù: sei tu quello che deve venire o ne aspetteremo noi un altro? Anche lui soffriva di depressione nel carcere di Macherotte, sopra il Mar Morto, la prigione di Erode. Però che uomo, l'uomo del deserto, l'uomo che predicava il pentimento, l'uomo che predicava la riforma, che viveva nel pentimento e nella riforma. Perché non è difficile predicare il pentimento e la riforma? Più difficile è mettere in pratica. Gesù dirà dei farisei, degli scribi, delle guide spirituali di quel tempo: fate quello che vi dicono di fare, ma non fate quello che fanno, perché dicono e non fanno. Noi viviamo in un mondo di vizi, di idolatria, di turpitudini senza nome, di violenza, di solitudine per tanti cristiani. Fratelli e sorelle, dobbiamo sapere accettare e patire le conseguenze della nostra scelta, altrimenti gli altri, vedendoci, potrebbero dire: ma come, questo dopo tanti anni di Bibbia c'ha tutti sti dubbi? Faccio meglio io, non entro in chiesa e basta. Pur avendo i nostri momenti difficili come questi uomini del passato, dobbiamo andare avanti, fratelli e sorelle. Ora, la concupiscenza che cos'è? È il desiderio smodato di avere qualche cosa. Per gli ebrei era la carne, era l'aglio. Ci sono quelli che bramano la moglie del prossimo. Ci sono quelli che bramano il potere. Bramano quello che non gli appartiene. L'Apostolo Paolo, vi ricordate cosa diceva? Io ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. E dove si trovava? Si trovava a Roma. Mettiamo il carcere Mamertino. Chi l'ha visto di voi il carcere Mamertino? C'è qualcuno che ha visto il carcere Mamertino a Roma? Ah, c'è qualcuno. Avete visto che roba? Mi ricordo quando 30 anni fa, alla vigilia di un viaggio in Israele, eravamo in 42 pastori e insegnanti, siamo partiti da Roma e siamo ritornati a Roma. Siamo andati, per così dire, nelle antiche terre dell'impero romano. Abbiamo letto un testo in quel carcere maleodorante perché è stato costruito su una cloaca, su una fogna. Abbiamo cantato «Fino alla morte saremo fedeli». Eravamo 42, ma riempivamo tutta questa piccola prigione, che tra l'altro non è molto alta. La guida, una signorina, disse: «Ma chi siete voi? Siamo dei pastori avventisti». Allora io devo stare zitta, perché voi ne sapete più di me. E gli altri turisti ebbero un'impressione straordinaria davanti a questo canto. Sì, fratelli, noi dobbiamo seguire questi uomini, dobbiamo saperci accontentare di quello che il Signore dà. La parola di Dio dice, e qui mi avvio a chiudere il mio studio, è l'apostolo Paolo che scrive a Timoteo e dice, prima Timoteo capitolo 6, è scritto dal carcere, versetto 7, poiché noi non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio, in molte insensate, funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose, allontanati da queste cose, non desiderare quello che non ti appartiene. Il ladro, prima di rubare, cosa fa? Brama avere quello che non è suo. E così per tutti gli altri comandamenti. Oggi noi viviamo in un mondo di gente insoddisfatta, che pensa di risolvere i propri problemi con il denaro. Non è storia soltanto di oggi. 15 giorni fa facevamo la raccolta OSA, la raccolta dei fondi per le missioni. Ho incontrato un signore che mi ha detto: io sono un ateo, non do niente. Però dopo 30 minuti di conversazione mi sono accorto che quell'ateo, fra virgolette, era più credente di tanti credenti professi. Mi ha detto: io ho troppo io. Era lì con una bicicletta. Dice: mi fanno ridere e piangere quelli che giocano al lotto, quelli che giocano all'enalotto, quelli che giocano al totocalcio, e allora lì la televisione con grande dovizia di particolari parla di questi 17-18 miliardi che uno ha vinto e gli altri tutti hanno venduto in Italia recentemente 82 milioni di schedine, 82 milioni, pensano di risolvere i problemi con i soldi. Oh, quanti cristiani ho conosciuto che oggi non sono più con noi. Invece di andare avanti, guardavano verso l'Egitto, rimpiangevano l'Egitto, rimpiangevano il mondo dal quale il Signore li aveva strappati col suo sangue, disprezzavano l'eredità del Signore. Come potevano andare bene nella vita? Dove sono oggi? Non lo so. Molti sono morti. Come saranno morti? Il Signore li giudicherà. Ma noi abbiamo il dovere, fratelli e sorelle, noi che abbiamo il bene della vita e che abbiamo la conoscenza in noi, di andare avanti, di superare questo ostacolo della concupiscenza. Il Signore ci dice: lascia stare le cose del tuo prossimo, lascia stare la moglie del tuo prossimo, sii fedele fino alla morte, allora ti darò la corona della vita. E il Dio è potente per aiutarci. Nessuna tentazione, abbiamo letto, vi ha colti che non sia stata umana, ma il Dio vi darà con la prova la forza per uscirne affinché noi la possiamo sopportare. Che Dio ci benedica, che Dio ci aiuti, evitiamo l'errore degli antichi ebrei e andiamo avanti, e che il Signore sia con noi e ci aiuti a percorrere fino in fondo questa strada. È il mio augurio e la mia preghiera. Amen.